Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi un caro amico di Ottolina TV, abbiamo Stefano Cecere che insomma, ormai avete imparato a conoscere, è venuto quest'inverno a parlarci di intelligenza artificiale, l'ultima volta ci ha parlato di tecnologia, educazione e attivismo perché Stefano è militante da tanti anni nei movimenti per la pace, nei movimenti per i diritti e all'interno di questo suo percorso chiaramente c'entra anche il suo lavoro che è concentrato sulla tecnica, il gaming, l'educazione, ha anche a che fare con l'intelligenza artificiale, quindi Stefano sei un po' l'ultima linea, ecco, la sì. Frontiera, l'avanguardia. Senti, ti faccio però oggi una domanda, parliamo di un argomento invece un po' più largo, più vasto, ne abbiamo già parlato in altre interviste, ma qui la domanda che ti voglio fare invece più specifica riguarda la pace, perché vediamo che ai margini del nostro continente continuano a moltiplicarsi i focolai di guerra, Israele e Gaza, la situazione in Ucraina. Ecco, la domanda che voglio farti su questa cosa è, Stefano, come mai ci troviamo in questa situazione?
Ciao Gabriele, ciao a tutti. Colgo l'occasione per dire, appena è scoppiata la guerra Israele-Palestina, ho detto, aia! Questo potrebbe essere la scintilla che da tempo qualcuno aspettava per, no, per allargare lo scenario. Uno scenario di guerra di cui si parla ormai da 30 anni. No? Ne accennavamo la volta scorsa, già no, Giulietto Chiesa negli anni 90 ha scritto un bel libro che accennava, ragazzi, il Pentagono sta prevedendo scenari di guerra mondiali per il 2025, no? Prevedendo la scalata economica della Cina per questi anni, e poi la questione del 2002, un momento abbastanza importante nello scenario della nostra storia e che c'entra con la guerra, appena Torri Gemelle, appena c'è stata la guerra all'Afghanistan, Bush Junior disse in modo molto preciso, ragazzi, qui il mondo si divide in due, i buoni e i cattivi, no? Fondamentalmente, o state con noi o state con loro, riprendendo un po' la vecchia dinamica del Far West, no? I cowboy buoni e gli indiani cattivi, che poi è stato un falso totale, però a qualcuno gli piace questa dicotomia, no? E i manichei ce li abbiamo da millenni, è molto facile ridurre tutto buono e cattivo, ma la cosa più brutta, aggiungo, è considerare biasimare chi la pensa diversamente, quindi non ci sono vie di mezzo. L'abbiamo visto recentemente come chi cercava di inquadrare il fenomeno guerra in Ucraina come una cosa un pochino più complessa e non il Putin impazzito che si voleva conquistare tutta l'Europa, e chi minimamente alzava il dito e ha detto no, tu sei putiniano, abbiamo visto degli scenari pazzeschi. Io aggiungerei una cosa. Io mi ricordo nel 2006 stavamo facendo dei banchini contro le armi nucleari che detenevamo, e poi è stato ormai ufficiale, no? Nelle basi di Ghedi e Abiano, noi ospitiamo una novantina di bombe atomiche americane, ai tempi non era ufficiale, diciamo ragazzi è un po' preoccupante lo scenario, e quanta gente diceva no, noi le vogliamo le bombe atomiche, noi dobbiamo difenderci se ci attaccano, no? Allora, e qui arriviamo un po' a una questione psicologica della gente, perché se abbiamo il potere persone che spingono per determinate dinamiche geopolitiche che poi si trasformano in guerra, e io aggiungo, per me vorrei parlare di questa cosa, se siamo governati da psicopatici o da speculatori finanziari, questo è un po' il tema dove vorrei arrivare. Però alla base tanta gente, dove sta con la testa? Come si relaziona con gli altri? Qui cito subito la Montessori, no? Maria Montessori, grande pedagogista di inizio secolo italiana, che diceva noi dobbiamo educare alla pace, no? E come si fa a educare alla pace? Finché noi educhiamo alla concorrenza, anche spietata, e che qualcuno vince e qualcuno perde, non arriveremo mai a uno stato di pace. Se invece noi educhiamo fin da piccoli alla collaborazione, a lavorare insieme e a cercare, diciamo, l'armonia tra di noi, allora stiamo facendo un lavoro diverso. Salto sulla tecnologia. L'altro ieri leggo
una... Ecco qui, faccio notare una delle tue caratteristiche, no? Dalla pedagogia alla tecnologia. però questo è un po' è il tuo lavoro, diciamo, quindi è normale che sia così. Prego, prego, salta, non volevo...
Sì, è vero. Allora, una delle mie caratteristiche è che cerco sempre di mettere in collegamento tutto con tutto. Questo, viviamo in un sistema complesso ed è anche difficile non farlo per chi ha una visione un po' globale e si interessa di tanti argomenti. L'altro ieri, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, scopriamo che negli Stati Uniti stanno testando una ventina di applicazioni di supporto psicologico, ovvero l'intelligenza artificiale, i social media, fondamentalmente sono molto bravi a capire il nostro stato mentale. No? Questa è una delle caratteristiche che è paradossale, ma è vero. Con tutti i dati che noi immettiamo nei social o che il telefono può capire, quante volte prendiamo il telefono, anche solo con la telecamera, vedere la nostra espressione facciale, capire quello che scriviamo, insomma loro ci conoscono molto meglio di quanto noi conosciamo noi stessi. Fatto sta, arrivo al dunque, negli Stati Uniti quasi 80 milioni di persone soffrono di depressione, però molti non lo sanno. Lo sapete, la depressione è una brutta bestia, difficile da individuare, difficile da curare, e negli Stati Uniti poi c'è anche una questione di accesso alle cure, che non è facile come da noi, soprattutto poi cure psicologiche. E il test è, con queste app, quantomeno, diciamo, possiamo capire quanta gente hanno dei sintomi, no, di depressione, anche perché questo è collegato con un consumo abnorme che avviene, lo sapevamo già 25 anni fa negli Stati Uniti, di psicofarmaci. Cioè, tu vedi quanti, no? Già al tempo si diceva più di 100 milioni di americani fanno uso normale, regolare, no, di psicofarmaci, quindi dagli ansiolitici agli antidepressivi. Questo è un sinonimo di cosa? Io direi di una società che non sta benissimo, no, mentalmente. Come si comporta una persona che sai...
Aggiungo, sì, la famigerata epidemia di uso di farmaci a base di oppiacei e sedativi, in sostanza, no? Cioè, se uno fa un giro sui social scopre che praticamente i farmaci, i sedativi, gli anestetici vengono spacciati in dosi massicce, ma al punto tale che ormai è un'emergenza sanitaria generale. Questo si associa a quello che dici, cioè quello che dici tu è l'aspetto legale, e poi c'è questo aspetto illegale di farmaci venduti sotto banco fuori alle periferie. Video dove Filadelfia sembra, le periferie sembrano una città zombie, cioè della roba semi inquietante, insomma.
Sì, comunque infatti,
non volevo
fai bene, perché questo è uno scenario di cui dobbiamo tener conto, l'aspetto sociologico della nostra società, perché sopra questo ci sono dei sistemi, chiamiamolo il sistema, i nostri governatori, i nostri governanti, che magari ci speculano sopra questo, portando avanti delle agende, no, internazionali, che non sono proprio quelle per il bene, no, della società. Tant'è che vi ricordo, qualcuno diceva ai tempi, per essere un politico bravo tu devi essere psicopatico, ovvero non devi avere empatia con le persone, questa è la psicopatia, no? E a questo punto uno ci domanda, ma ok, chi decide che noi siamo i buoni e l'unica soluzione per risolvere una controversia internazionale è armare fino alla fine, che poi vuol dire sconfiggere la Russia, no? Stando nel caso ucraino, lo pensa veramente, o sotto c'è un altro tema che è quello economico, no? Dove è arrivato un altro studio poche settimane fa che dice, ragazzi, la guerra in Ucraina e soprattutto gli investimenti che noi stiamo facendo nella guerra in Ucraina avranno un ritorno economico enorme per l'economia degli Stati Uniti. Quindi non sottovalutiamo i grandissimi fondi speculativi che finanziano, no, tutto il mondo delle armi, che uno dice le armi le vengono prodotte per essere anche usate, perché fondamentalmente se c'è un'arma, cito un aneddoto, non mi ricordo chi l'ha detto, se in una storia compare, a un certo punto compare una pistola, prima o poi verrà usata. Già questo, no, che sia un libro, che sia un film, se vedi la pistola sai che prima o poi succede. Questo, ok, mettiamolo sul mondo delle armi, qui producono armi che costano milioni, no? Ogni missilino costa un milione e qualcuno ci fa grandi soldi. Accenno un'altra cosa, ci sono i repubblicani americani, fra poco ci sono le elezioni, i repubblicani sono un pochino più, no, meno, permettetemi il termine, interessati a portare avanti un riarmo dell'Ucraina, e stanno cercando di invece mettere una legge per cui, anche dovesse vincere Trump, lui sarà obbligato a mantenere uno stato di riarmo costante per la guerra, per continuare la guerra contro la Russia. Questo è abbastanza preoccupante e dobbiamo tenerne conto, perché i lobbisti, che siano strettamente, questi politici che siano strettamente collegati con l'apparato industriale militare o che siano, abbiano dei legami, no? Abbiamo visto, per dire, stando nel nostro ambito, il Qatar Gate, abbiamo visto con che facilità, no? Vengono corrotti, no? Tanti europarlamentari che poi spingono e decidono di mantenere stati di guerra. Oggi ci sono stanno valutando di investire tutti i soldi, no? Bloccati, no? dai russi quando hanno fatto questo blocco, di investirli in riarmo, oppure vogliono convertire, prendere parte dei soldi che dovrebbero essere destinati per il piano di resilienza, i vari PNRR, no, negli stati europei, li vogliono usare per trasformare in un'economia di guerra. Quindi stiamo andando in uno scenario abbastanza preoccupante, stando nell'ambito Parlamento europeo, che noi siamo poi a metà strada tra gli Stati Uniti da una parte e la Cina, no? La Cina dall'altra, siamo proprio in mezzo, e sembra che siamo un po' in balia, no? di questa situazione. Qui sarebbe interessante, da un lato, farsi sentire, mettere sul piatto, no? Okay, la situazione, e collegandolo, deve partire sicuramente anche da una certa educazione alla base, perché noi, se noi stessi vogliamo e vediamo un sistema di io è buono, loro è cattivo, e quindi votiamo qualcuno che amplifichi, no, questa visione del mondo, e noi dobbiamo lavorare anche alla base, a livello di educazione, citando la Montessori. Andando in Parlamento bisogna mettere leggi assolutamente sulla trasparenza, sui finanziamenti. Sappiamo che noi abbiamo delle leggi italiane e europee che proibirebbero la vendita di armi in determinati stati, in determinate condizioni. Vengono totalmente non rispettate, no? Per vari barbatrucchi. Noi in Italia lo stiamo vedendo con la Meloni, che sta smontando la legge del 90, no? Sulla non vendita delle armi, e a livello europeo pure, no? Stanno cercando di dire sì, però se è uno stato di crisi mondiale allora possiamo. Questi stanno portando la crisi a livello mondiale e infatti dicono noi lo facciamo. È abbastanza preoccupante. Secondo me i pacifisti si dovrebbero organizzare molto molto meglio, e non solo marce della pace, sono di più.
Dici, il paradosso è che loro proclamano l'emergenza che loro stessi causano con le loro scelte, in base alle loro scelte, all'emergenza che loro causano con le loro scelte, poi fanno dei decreti di emergenza che permettono la vendita di armi. E quindi è un cortocircuito logico, dici?
Assolutamente, considerando poi che dietro la maggior parte dei media risponde, diciamo, ai grandi fondi di investimento, ai grandi gruppi industriali, e quindi appoggia, e non solo appoggia, ma se tu minimamente ti discosti da quel pensiero vieni additato come il putiniano, il pacitonto, no? Insomma, di tutto, di più.
Sì, lo sappiamo bene.
Esatto, qua da noi in Ottolina, che sono i nostri temi.
Senti Stefano, guarda, io ti ringrazio i nostri spettatori, e mi ha fatto piacere il tuo appello alla pace, perché una delle cose che dico più spesso quando mi capita di andare in giro, di intervenire a dibattiti, comizi, incontri, è che probabilmente stiamo facendo troppo poco sulla pace. Cioè, io non vorrei che un domani di questo ci troveremo a pentircene di non aver portato oggi 1 milione di persone in piazza, non tra un mese, non tra 6 mesi, non tra un anno. Oggi 1 milione di persone in piazza. Ma come dici anche tu, non bastano soltanto le marce e le manifestazioni, per quanto grandi, sono importanti. È importante ricreare un clima che voglia la pace, che si informi per la pace, che faccia da pungolo alla pace, ma è anche importante avere delle persone che possano poi nelle sedi istituzionali opporsi a questo clima di guerra. E chi può farlo? Possono farlo le persone che noi votiamo. Quindi è anche importante sostenere delle liste che hanno scelto di fare della pace la loro battaglia. Ricordiamo che l'8-9 giugno si vota per le europee, e che ci sono una serie di 2-3 liste che hanno fatto questa scelta in modo molto chiaro. Noi come Ottolina, sì, non diciamo votate questa lista o quella lista, vi diciamo di votare per la pace, perché questo è il futuro. Vi ricordo anche che Stefano Cecere candidato col Movimento 5 Stelle e è candidato nella circoscrizione Centro Italia, che riguarda Toscana, Umbria, Marche e Lazio, e quindi Stefano è uno dei candidati per la, mi sento di sbilanciarmi, di uno dei candidati per la pace, come dimostra tutto il discorso che abbiamo fatto. Fate voi le vostre valutazioni. Ciao Ottoliner, un grandissimo ringraziamento a Stefano, mi raccomando, pace anche per Gaza, pace in Ucraina, pensiamo alle persone che sono sotto a quel conflitto, non ci facciamo fare un lavaggio del cervello dai media che, come diceva Stefano, spesso hanno interessi altri. Ciao Ottoliner, iscrivetevi al canale che noi invece quegli interessi non ce li abbiamo e ci serve il vostro supporto, alla prossima.
Ciao, grazie Gabriele, ciao a tutti.